provare a entrare un poco in questo stile, che è lo stile del prendersi cura, con questa piccola e semplice tavola rotonda, scambio di idee, soprattutto non sono interventi strutturati, credo che siano delle idee, delle esperienze, delle buone pratiche che possono servire a tutti quanti. Io dico sempre che in questo convegno è appunto il convegno Caritas della città di Milano, e quindi credo che sia importante poi, dopo le riflessioni, guardare un po' alla città, guardare un po' alle pratiche che questa città sta mettendo in azione per vivere meglio, per stare meglio. Allora ringrazio chi ha accettato questa mattina di essere qui con noi. L'idea appunto era di provare ad avere qui una rappresentazione di alcuni ambiti importanti della città. Ringrazio Anna Scavuzzo, che oggi è qui come vice sindaco di Milano, e credo che la parte della città oggi è qui con noi a riflettere su questo stile. La professoressa Emilia Brambilla, che è dirigente di una scuola ad Accore, ci racconterà un po' come vive la scuola questa arte del prendersi cura. Achille Less, che appartiene al terzo settore, mi viene da dire, è una parte molto importante nella nostra città. Caritas Ambrosiana vive con intensità anche l'appartenenza a questo grande campo di intervento sul bene della persona, e poi la comunità cristiana. Don Paolo Selmi, parroco ad Affori, parroco qui prima. E mi piaceva che anche la comunità cristiana, questa mattina Pierpaolo Triani ci ha dato anche qualche indicazione da questo punto di vista. Ecco, in modo molto semplice, il tempo chiaramente non è un tempo infinito, io inizierei proprio con un primo giro, una prima osservazione, una prima domanda. Per questo primo giro chiedo anche di presentarsi minimamente. Io non mi sono dilungato a presentare ognuno di voi, però forse un piccolo elemento di presentazione di ciò che facciamo è importante. Ma ecco, proviamo a presentarci, già provando a raccontare in che modo nel mio servizio, nel mio lavoro, nella mia professione, nella mia missione, vivo la dimensione del prendermi cura, vivo questa dimensione di accoglienza, per cui l'accoglienza di una città, l'accoglienza di una scuola, l'accoglienza di un terzo settore, l'accoglienza di una comunità cristiana.
Buongiorno, grazie a Padre Eugenio per l'occasione, perché questa esperienza anche di amministrazione sempre di più ha bisogno di essere accompagnata da momenti in cui ci sia lo spazio e il modo di fare un po' il punto e di ricentrare anche il baricentro delle azioni che si stanno facendo, perché sicuramente l'esperienza che sto vivendo, io sono vice sindaco da neanche 2 anni, vengo da un'esperienza precedente di consiglio comunale, di consiglio metropolitano, ma in realtà la mia esperienza, diciamo, di vita non è un'esperienza che è cresciuta all'interno della politica o dei partiti, ma invece in un contesto anche che veniva definito un tempo di prepolitica, quindi di impegno. Io cresco nel volontariato cattolico, sono scout da una vita, e quello è un po' il luogo della formazione. Quindi l'esperienza oggi della politica la leggo e la rivivo anche alla luce di un crescere di ragionamento e di prospettiva verso quelle che sono a mio giudizio, le ambizioni che anche la politica deve riuscire a coltivare per poter essere davvero al servizio delle comunità. Quindi l'occasione di oggi è anche per me per riuscire a fare un po' il punto rispetto allo stile e al modo di coniugare quello che è stata ciò che mi ha portato qui, e quindi quella tensione di ottimismo e di speranza di cui il professor Triani prima ci ha dato diverse suggestioni, e io credo anche una spinta di ottimismo e di positività, quindi quel senso di responsabilità come si traduce. Le deleghe che oggi ho in capo sono delle deleghe che mi risuonano molto. Io sono insegnante di formazione, mi sono laureata in fisica, ho fatto una serie di esperienze poi nella formazione e nell'educazione, anche all'interno del movimento Scout, e quindi diciamo che le deleghe di educazione e istruzione, che oggi sono quelle predominanti, sono molto in sintonia rispetto a questa esperienza, anche del prendersi cura, perché significa avere un dialogo prioritario con le famiglie e con i ragazzi, vuol dire guardare, avere uno sguardo sulla città, che è uno sguardo a partire da questa prospettiva di una città che cresce dai più piccoli verso i più grandi, che si prendono cura dei più piccoli. E quindi diciamo che questo sguardo sulle politiche che la nostra città vuole continuare a promuovere è uno sguardo molto intriso di questo senso della cura, nel senso dell'accompagnamento, del custodire. Molte delle parole del professore prima risuonano, e quindi riuscire a interpretare e a far sì che si senta questa vicinanza, perché un conto è una politica che racconta o che dà alcune indicazioni, e un conto è una politica e un'amministrazione che anche pragmaticamente faccia sentire che questo è. L'altro aspetto, credo importante, però complementare a quello dell'educazione, è quello del mio ruolo di vice sindaco, perché sicuramente l'esperienza di vice sindaco ha un po' in sé il compito di riuscire a dare una visione di insieme rispetto a quelle che sono le politiche della nostra città, quelle politiche che stanno cercando e hanno lo sforzo richiesto a ciascuno di noi di tenere insieme una città sulla quale si sta investendo molto anche in termini economici, insieme a una città che ha bisogno di investire sulle persone e non dimenticarsi la storia di ciascuno. Una città sulla quale si sta ragionando in termini prospettici, guardando al nostro paese, all'Europa e anche a un movimento molto particolare in cui siamo inseriti, e insieme una città che ha una tradizione di impegno e di solidarietà molto forte. Quindi credo che una delle chiavi di lettura, e poi magari nel proseguo anche della conversazione potremmo approfondirla, sia questo ruolo dell'accompagnare, del far sentire a casa ciascuno, e allo stesso tempo questo tenere insieme una tensione a crescere, a diventare sempre più grande, sempre più importante, senza però che qualcuno in qualche modo si senta lasciato solo e abbandonato.
Grazie. Mi chiamo Emilia Brambilla, anch'io ringrazio Don Eugenio di questa opportunità, perché anche come ha detto prima il professore, essere stata invitata a questo convegno è stata l'opportunità per me di riflettere sulla mia attività. Io sono preside ormai dal 1996 e invece dal 2004 sono dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale Don Orione. Tutte le volte che io mi presento come preside della scuola Don Orione, tutti presumono, pensano che sia una scuola paritaria o che sia una scuola cattolica. In realtà è una scuola statale che porta il nome di un santo, e di questo sono particolarmente orgoglioso, lo raccontavo anche prima a Don Eugenio, per una serie di vicissitudini anche personali. Il mio istituto è costituito da una scuola dell'infanzia, due scuole elementari e una scuola media. In tutto l'utenza è di 1300 alunni. La nostra scuola è nel quartiere di Anfori, una realtà che molti di voi conoscono e che è tipica delle scuole di periferia della nostra città. Una forte presenza di alunni stranieri, anche se in realtà molti di loro sono nati in Italia o non sono di recente immigrazione. la povertà culturale e anche sociale di alcune famiglie e il disagio che i giovani, soprattutto i ragazzi nella fascia dell'adolescenza, quindi nella scuola media, provano. La scuola io ritengo sia comunque, nonostante molte volte si sia misconosciuto questo suo ruolo, un elemento importante all'interno del quartiere, un elemento importante per le famiglie, un elemento di reale aggregazione. E quindi la scuola davvero può essere un luogo di accoglienza e un luogo di speranza che va al di là appunto del cinismo, al di là di tutte le critiche, di tutte le polemiche che purtroppo alcune volte nascono. Io mi sento, la mia esperienza, anche la mia esperienza formativa come quella di chi mi ha preceduto, è nel mondo cattolico. Io ho vissuto la mia infanzia, la mia adolescenza e poi ancora attualmente partecipo alla vita della comunità, della mia parrocchia. E quindi questa educazione diventa il punto di partenza inevitabile per il mio agire, per quello che io poi faccio e agisco nella scuola. Ritengo che il ruolo del dirigente scolastico all'interno di una complessità come quella di un istituto comprensivo, ma comunque nella realtà della scuola, sia importante anche da questo punto di vista. Cioè, il dirigente scolastico deve essere la prima persona all'interno della scuola che è esempio di accoglienza, perché il proprio modo di agire può positivamente e anche intervenire, creare le condizioni perché un corpo docenti, perché il personale che lavora nella scuola sia proteso verso una progettazione, un progetto, come si diceva prima, positivo, perché da solo il dirigente non è in grado di fare nulla, ha bisogno, come si diceva anche nella relazione, di avere la possibilità di interagire, di chiedere aiuto, di ricercare tutte quelle che sono le energie positive intorno a sé per costruire qualche cosa. Viceversa diventa veramente uno sforzo che non porta a nessuna parte. Infatti poi, magari nell'altra parte del mio intervento, spiegherò come la scuola è aperta e deve essere aperta al territorio, perché tutte le risorse che lavorano all'interno del quartiere, all'interno della città, sono risorse positive che, se lavorano a compartimenti stagni, riescono a fare alcune cose, ma se operano in sinergia, se cioè c'è un interscambio continuo di proposte e di risorse, allora si può creare veramente qualcosa e nutrire la speranza anche in quelle condizioni in cui uno appunto cinicamente potrebbe dire non c'è proprio più niente da fare.
Buongiorno, anch'io ringrazio per essere qui, anche perché è stata per me l'occasione stamattina di ripercorrere un po' anche la mia storia personale e formativa, nel senso che io sono cresciuto in un quartiere qua molto vicino, venivo a studiare in biblioteca qua a 50 metri, qui a San Paolino, e quindi ho pensato un po' a ritroso da dove sono un po' partito. Ora purtroppo, mi viene da dire, non abito più a Milano città, abito appena fuori, a Colonia Monzese, e sono rimasto però molto attaccato alle origini che partono proprio dalla mia esperienza in oratorio. E mi ricordo che quando avevo 15 anni, quindi 25 anni fa più o meno, allora noi ragazzini vedevamo una frase durante l'oratorio estivo che era I Care, e mi spiegavano, no, il don di allora, i ragazzi educatori poco più grandi di me tentavano di spiegarmi cosa fosse questa frase, no? Tra l'altro era già strana perché era in inglese, insomma. E avevo colto alcune cose, no? Soprattutto appunto, ricordo, è prenditi cura degli altri, dell'altro, no? Poi crescendo, formandomi, io sono un assistente sociale di formazione, crescendo e formandomi anche in università e soprattutto poi nel campo dei servizi alla persona, visto il fatto delle idee diverse, che poi immagino che tra qualche anno cambieranno ancora, perché non siamo sempre uguali. E quindi questa poi idea l'ho tradotta negli anni di lavoro sociale e sociosanitario in cercare di trasmettere anche ai miei colleghi, agli operatori con cui lavoro e alle persone che poi appunto assistiamo, comunque con cui lavoriamo, degli atteggiamenti di attenzione che vanno oltre chiaramente alle tecniche, no? Ai gesti tecnici di assistenza, per esempio, no? Cioè dietro ogni gesto, dietro ogni azione concreta ci sta un qualcosa che trasmetto, no? E una modalità che da anni le cooperative del consorzio Farsi Prossimo adottano come modello di cura, il senso lato di cura chiaramente, è quello della prossimità, no? L'avrete sentito già altre volte, ma porto proprio degli esempi molto, molto semplici e molto concreti della vita per capire come si possono tradurre per queste attenzioni, questo mi prendo cura. Ad esempio, rispetto all'ambito della prossimità, che vuol dire stare vicino, stare accanto, uno dei servizi che la città di Milano, inizialmente con un po' di anche un po' di diffidenza magari, poi piano piano invece è entrato sempre di più nelle politiche e anche attuali, è quello del portierato sociale, della custodia sociale, cioè di quegli operatori che come i volontari dei centri di ascolto vanno nelle case delle persone, no? Però vanno nelle case delle persone con un'ottica ben precisa, che è quella di sì soddisfare dei bisogni magari concreti, perché poi nella vita quotidiana c'è bisogno di andare a fare la spesa, c'è bisogno di cercarsi nelle pratiche burocratiche difficilissime, magari penso agli anziani per il riconoscimento dell'invalidità civile piuttosto che l'acquisto dei farmaci, no? Quindi fanno proprio attività di aiuto quotidiano molto concreto, però l'ottica poi di fondo è quella di cercare di far uscire, laddove è possibile chiaramente, tutte le situazioni sono uguali, far uscire le persone da una solitudine oggettiva, perché vivono da sole, a volte sono proprio da sole senza rete familiare, oppure a volte una solitudine più soggettiva, pur incontrando altre persone però continuano a sentirsi sole. E come si fa appunto anche nel concreto aiutare queste persone ad uscire dalla solitudine? Attraverso una relazione costante di fiducia, molto spesso poi riusciamo a portare le persone assistite, sia anziani, a volte anche adulti, disabili, in contesti di gruppo molto vicini alla propria casa, no? Servizi che vengono già organizzati, no? Dal comune, per esempio, o dagli oratori, dalle parrocchie, quindi situazioni già esistenti, gruppi di ascolto, gruppi di laboratori vari che ci sono, oppure se ne creano apposta, e si creano apposta in quei luoghi che altrimenti rimanevano anche un pochino magari abbandonati, cioè in ex portinerie, in ex negozi magari dell'Aler che sono dismessi, luoghi assolutamente vicini, prossimi alle abitazioni e che vengono anche riqualificati. E questo permette di dare valore a degli spazi che altrimenti appunto rimarrebbero ancora un po' abbandonati, e soprattutto alle persone di condividere con altre persone dei momenti a volte molto semplici, solo di chiacchiere e di magari si fa una merenda insieme eccetera, oppure invece si fanno anche attività di promozione culturale piuttosto che, quindi vivere un po' il gruppo e poi tornare magari una volta che si vivono le attività di fuori, poi tornare nelle proprie case con maggiore serenità e anche senso un po' del come dire, anche della giornata, insomma, no? Di un senso di appartenenza a qualcosa e a qualcuno.
Sono Don Paolo, non ho grandi riflessioni da offrire, come chi mi ha preceduto, anche per le storie belle che vivono. Sono contento di tornare a casa perché qui ho fatto 18 anni, in questa parrocchia, nella parrocchia vicina di Santa Bernardetta, quindi mi ha cresciuto. E due cose mi piace un po', e adesso sono parroco abruzzano da 4 anni nel decanato di Anfori, nella periferia nord, che è molto differente da questa, perché questo è un quartiere, sono quartieri nati negli anni 60-66, diciamo dal niente o da Cascine, da Risaia. Invece a Luzzano c'è una parrocchia che è del 1200, no? Per cui c'è una storia, e la storia fa la differenza, una comunità che è cresciuta fa la differenza. E due cose, allora, uno lo dico per mettermi al riparo, dicendo che non sono un leader, quindi non ho grandi capacità di trascinare, eccetera. E allora lo dico a mia difesa, che la comunità non è il prete, la comunità è la comunità. E questo direi è importante, perché poi ogni comunità ha una storia ben precisa, da cui sempre lasciarsi interpellare, sempre. Dove la fatica più grossa che ogni comunità è, ma è il si è sempre fatto così. E questa è quella pecca grande che sono un po' delle zavorre che ci portiamo dietro, insieme un po' alla ricchezza del si è sempre fatto così. Però devo dire, appunto, ogni comunità ha una storia che è sempre, appunto, da rinnovare, da riformare. Però questa storia, per esempio, se penso a Bruzzano, no, dove sono adesso, è una storia che ha segnato il quartiere, le relazioni tra la parrocchia e il quartiere, la storia stessa del quartiere. Perché dopo il farsi prossimo di Martini dell'85 è nata una vera e propria, diciamo, macchina da guerra, con quelle attenzioni diventate poi dentro un'associazione, il WSP, è una storia ben precisa, no? Di attenzione ai giovani, agli anziani, ai disabili, che è poi diventata adesso una fondazione di 110 dipendenti, no? E dove vuol dire, appunto, che c'è una storia precisa di ogni parrocchia, di ogni realtà, da cui lasciarsi istruire, illuminare, e punto di partenza. Per cui, se devo raccontare la comunità di Bruzzano dove sono adesso, è proprio questo accorgermi di una storia che ha segnato le relazioni, che ha segnato il rapporto col civile, che sta segnando anche adesso, per capacità imprenditoriale, forse, ma non solo, ma soprattutto anche per una presenza forte e di volontari. Attualmente anche la fondazione, che, diciamo, non è più parrocchia, perché con 110 dipendenti è un'impresa, no? Però ha al suo interno 200 volontari, gente fattiva. E l'esperienza del volontariato, che ha sempre segnato un po' questa comunità, ci ha permesso di fare dei passi che poi racconterò. L'altra cosa che mi piace un po' sottolineare della parrocchia nella città, io è da 26 anni che sono prete, sono sempre rimasto in città, pur in tre ambiti diversi. Prima era una zona centrale, poi hanno visto che non era il caso, per cui mi hanno mandato in Barona, ma sono rimasto contento che mi avessero mandato qua. Adesso poi mi hanno mandato su a Milano Nord. Comunque nella città la parrocchia ha questo compito di essere casa comune, no? Casa di relazione. Forse non più solamente in città, ma la particolarità di una comunità cristiana dentro un territorio è quella di tessere relazioni. Questa è l'esperienza che in 26 anni, arrivando da un paesino e arrivando impaurito un po' in città, dico: ma la città è capace di relazioni, e la comunità cristiana soprattutto. Quindi mi va di consegnare queste due semplici cose a mo' di appunto, introduzione, spiegazione, per dire chi sono e dove sono.
Grazie. Aveva colpito molto il discorso del Vescovo alla città di Milano, perché all'inizio lui fa l'elogio delle istituzioni, non soltanto di quelle politiche, ma quando parla di istituzioni parla di quelle realtà che vivono la sfida della città, quindi certo la realtà politica, la gestione della cosa pubblica, la scuola, la parrocchia, il terzo settore, gli ospedali, è stato molto, ha un po' stupito in positivo. Questo perché appunto in questo primo giro forse abbiamo semplicemente confermato che c'è un impegno forte nella creazione di buone pratiche, di cura della città. C'è però un passaggio che vorrei provare a condividere, anche perché poi è anche uno dei forse delle fatiche che a volte anche gli operatori Caritas, i centri di ascolto, le nostre cellule sul territorio incontrano. Certo, dalle pratiche del prendersi cura di ogni singola istituzione, poi c'è la sfida del lavorare insieme, c'è la sfida del mettersi insieme, c'è il discorso delle alleanze, anche il Vescovo più avanti propone alleanze. Allora forse sarebbe interessante provare a capire, ma per passare dalla comunità rancorosa, lamentosa, disperata, nel senso che Pietriani prima ci diceva incapace di vedere la speranza, quindi il passaggio dalla comunità rancorosa alla comunità di cura, io credo che ci sia bisogno di allargare, credo che ci sia bisogno di irrobustire la comunità di cura. Ecco, secondo voi è possibile allargare la comunità di cura? È possibile irrobustirla? È possibile generare sinergie affinché la cura poi diventi vera, reale sulla città? Io ho imparato che da soli fai qualcosa. Se ci si mette insieme si fa di più. Una roba molto banale forse, ma che nella vita di tutti i giorni la prendi. Che se da solo ti metti a fare le battaglie contro tutto e contro tutti non vai da nessuna parte. Se si genera una sinergia della cura, mi piacerebbe immaginarla e chiamarla, se si genera una sinergia della cura forse è anche più semplice stare vicino alle persone. Ecco, non so che opinione possiamo esprimere.
Siete cavalieri. Sì, grazie.
Il tema non è semplice e sicuramente ha bisogno di essere affrontato, un po' come stiamo facendo da diversi punti di vista, proprio perché mi viene da dire che il fine sta nel mezzo. Quindi se guardiamo alla nostra città e alla prospettiva di costruire o di continuare a costruire, perché io credo che abbiamo delle radici e dell'esperienza dalle quali attingere, e quindi anche noi come comunità, un po' riprendendo le parole che raccontavano Bruzzano, siamo una comunità che ha una storia che ci permette anche di vedere nei momenti di difficoltà di che cosa siamo stati capaci e di che cosa possiamo essere capaci. Credo che questo sia già importante anche per darci non soltanto quell'ottimismo un po' vuoto e magari superficiale, ma la consapevolezza che possiamo come comunità affrontare anche sfide importanti. Questa è una città che credo insieme stia affrontando il passaggio dall'essere una città di individui a essere una città di persone. E prima, nella citazione che il professor Trani faceva di Mounier, ho visto molto anche questo invito a recuperare il senso della persona, che è esperienza di relazione, di legami, no? Poi per noi cristiani anche questa idea di avere delle relazioni nelle diverse dimensioni, no? Una relazione che ci mette in contatto con ciò che sta in alto, che sta in basso, ma anche con ciò che ci circonda. Ecco, io penso che questa sia una lezione per la politica importante, questo riuscire a rimettere al centro della riflessione, quindi poi delle azioni e dello sguardo sulla città, la capacità di creare quelle alleanze che sono connaturate con l'essere persone, perché per l'appunto altrimenti si è una somma di individui che portano ciascuno per sé non il bene comune o una dimensione di costruzione di un progetto condiviso, ma la somma dei bisogni che in quel momento sentono prioritari. Io credo che oggi abbiamo un po' una responsabilità di attraversare questa fatica. Forse nelle mie parole si sente un po', ma non lo nascondo, una preoccupazione rispetto a un clima nel quale siamo inseriti, e credo di sentire molto anche la responsabilità di contribuire invece a dare un messaggio più positivo, di fiducia nelle persone e in ciò che insieme possono fare. E quindi questo passaggio si deve rileggere nelle responsabilità che ci assumiamo. Io penso, per esempio, che dal punto di vista amministrativo e politico il Comune senta la responsabilità di contribuire a creare il contesto in cui queste alleanze possono consolidarsi e crescere, senza la presunzione che si possa far da soli o che sia tutto nostro l'onere e l'onore. Sicuramente questo non significa retrocedere dalle responsabilità, penso nell'ambito sociale, penso nell'ambito educativo, ma anche in quello imprenditoriale, dei servizi, dell'urbanistica. Anche noi al nostro interno abbiamo una serie di responsabilità che condividiamo e abbiamo bisogno che ci sia una sinergia in modo tale che anche ciò che costituisce l'ossatura del comune non sia schizofrenica, per cui chi pianifica la città ha un modello in testa, chi si occupa dell'arredo urbano ne ha un altro, chi distribuisce i servizi o gestisce le relazioni con il sistema integrato ne ha un altro ancora. Quindi anche noi al nostro interno abbiamo bisogno di momenti in cui facciamo il punto. Abbiamo scelto l'attenzione alle periferie come baricentro dell'azione, tutt'altro che facile, perché ovviamente è il tema dei temi, come dicevo prima, far sentire ciascuno a casa e quindi far sentire il centro e la periferia come membra dello stesso corpus sociale nel quale stiamo, e quindi con la stessa attenzione, come dicevo prima, ad avere l'ambizione di crescere e la responsabilità che tutti partecipino a questa crescita. Allo stesso modo, questo passaggio dall'individuo alla persona è un passaggio fortemente politico. No, quando si dice, non si citava prima, sortirne da soli è l'avarizia. L'avarizia non è nemmeno portatrice di generosità, non è generativa, e io credo che la responsabilità anche della politica sia di contribuire a costruire invece una proposta e un modello che valorizzi il contributo di ciascuno, pur nella fatica. Stare insieme, mio padre mi diceva sempre, vita comunis magna penitentia. E quindi, come dire, uscendo dalla retorica dello stare insieme è solo bello, stare insieme è anche faticoso, bisogna volerlo. Quindi credo che un'altra responsabilità della politica sia quella di continuare ad affermare la creazione di un contesto inclusivo, l'impegno per mettere risorse laddove si creano dei servizi che siano per tutti, il mettersi di fronte alle esigenze dei singoli avendo il coraggio di dire loro che però sono egoismi personali, che talvolta non guardano invece al bene di tutti. Non è semplice, perché siamo in un momento in cui creare il consenso è diventata quasi un'ansia, però è un consenso immediato che poi non è nel lungo periodo qualcosa che invece si trasforma in relazione, alleanze e collaborazione. Quindi ancora una volta la responsabilità della politica, a mio giudizio, è quella di non seguire le sirene, di avere anche forse il coraggio di fermarsi di fronte alle sirene e alle tentazioni e provare a ristabilire quei rapporti di fiducia che fanno sì che a ciascuno di noi venga voglia di non cedere alle sirene. Le sirene della paura, le sirene del pessimismo, le sirene dell'individualismo in cui ti occupi dei tuoi perché già ce n'hai abbastanza, e allo stesso tempo però, e anche qui uscendo dalla retorica, la politica ha bisogno di far sentire proprio tutti a casa, anche chi ha paura, anche chi si sente minacciato, anche chi ha una percezione di quello che succede non buona. L'altro giorno ero a Grattosoglio a partecipare a una chiacchierata con i giovani che hanno fatto parte del percorso del Campus della Pace, e c'era un tema non banale, perché in molti hanno avuto il coraggio di dire che la casa gialla di via Saponaro gli fa paura, li mette in difficoltà, crea una situazione nella quale loro, pur non volendo cedere appunto alle sirene del razzismo, però non si sentono tutelati. Ecco, io credo che non derubricare questo tipo di sentimenti o tenerli lontani o in qualche modo ignorarli sia una nostra responsabilità, nostra di tutti, e allo stesso tempo sia nostra responsabilità in maniera pragmatica tenere insieme l'ideale e il concreto, quello che è il sistema valoriale che ci porta alla costruzione di una società, che sia una società di persone, e allo stesso tempo però disegnare delle soluzioni che siano concretamente la traduzione di quelle aspirazioni. Altrimenti è responsabilità nostra quella fatica che io ho letto nei ragazzi che hanno avuto il coraggio di esprimere la paura che avevano. Quindi tenendo insieme quello di cui parliamo e quello che siamo capaci effettivamente di costruire. Anche questo credo che sia una nostra responsabilità, di modo che quel rapporto di fiducia sia un rapporto non lieve, ma sia un rapporto che fa sentire. Non saremo perfetti, abbiamo fatto e faremo degli sbagli, però si deve sentire l'impegno. Io credo che questo possa fare la differenza proprio nella costruzione di una città in cui ciascuno dà un contributo fattivo e sostanziale per affrontare le sfide che abbiamo.
Io condivido pienamente l'affermazione fatta precedentemente, cioè lavorare insieme è dura fatica, è vero, perché mettere insieme tante persone con enti, associazioni con idee diverse richiede anche un grande lavoro di mediazione, che vuol dire ascolto, che vuol dire però riconoscere la ricchezza dell'altro. Ritornando al mio piccolo, che è la mia scuola, seppure grande di dimensioni, la prima cosa, come dicevo prima, da costruire come alleanza positiva è una condivisione di un progetto educativo. Il piano dell'offerta formativa, che è, come dire, il documento portante di tutte le scuole, adesso ha poi un nome, un acronimo ancora più difficile, perché è un piano triennale dell'offerta formativa, o contiene delle parole vuote, o contiene, come dire, un protocollo, oppure è davvero, come si diceva nella relazione del professore, un progetto. E se il progetto è condiviso, il progetto si può procedere, si può lavorare. La cosa più importante dal mio punto di vista, ma che condivido anche con i miei insegnanti, è proprio il motto di Don Milani, quello che stava scritto sulla scuola di Barbiana, che oggi abbiamo sentito riecheggiare più volte. Cioè, mi importa di quello che mi sta attorno, mi importa degli altri, mi importa di stare di fronte alla realtà. Non rivolto lo sguardo, non guardo dall'altra parte, non me ne frego, non assumo un atteggiamento, come dire, di chiusura, di disinteresse, perché ci sono tanti problemi, perché ci sono tante difficoltà. La scuola, appunto, come luogo di educazione, nel senso più ampio del termine, importantissima l'istruzione, ci mancherebbe, è il nucleo portante, è importantissimo che i bambini a scuola imparino, come diceva Manzoni, adesso in maniera molto più articolata, a leggere e a fargli conto, ma devono imparare ad essere in una realtà, in un contesto. E il termine educare, che vuol dire tirar fuori, vuol dire far crescere, vuol dire porre nei confronti dei ragazzi un'attenzione tale per cui i grandi, gli adulti, quelli che sono di fronte a loro, riescano a cogliere e ad aiutare loro a far emergere tutte le positività che ci sono, piccole o grandi. È una sfida, soprattutto nelle situazioni di difficoltà, perché insegnare ai ragazzi bravi, sono capaci tutti, un buon insegnante, un buon educatore, lo si vede laddove di fronte alla difficoltà non recede, ma cerca nuove soluzioni. Ma questo ruolo della scuola, come dicevo prima, non può essere a sé stante. ha necessità assoluta di creare relazioni sul territorio e creare sinergia, creare alleanze con tutti quelli che nel territorio si occupano di educazione. Io ho provato, e si occupano dei ragazzi, io ho provato un po' a ricordare tutte le attività che la mia scuola fa in, cercando queste alleanze positive, che sono con l'oratorio, che sono con le società sportive che lavorano in quartiere, che sono con i doposcuola che lavorano nel quartiere, che sono i centri di aggregazione, laddove cioè l'attenzione ai ragazzi è continua, ha una continuità rispetto al lavoro che si fa a scuola. L'altro elemento importantissimo sono le famiglie, perché le famiglie non possono essere tenute in disparte e non possono sentirsi, come dire, abbandonate, lasciate da parte rispetto alla scuola. Da parte delle famiglie, ma forse lo vedete anche voi, di fronte alla sfida educativa molto spesso c'è una dichiarazione di impotenza, non sappiamo più cosa fare, e in qualche modo, anche se non lo esplicitano formalmente, ma richiedono un aiuto, richiedono di essere supportati, di essere in qualche modo aiutati e accompagnati. E anche questo è un elemento sicuramente importante. Forse non si possono fare tante cose, forse anche queste alleanze che si costruiscono sono piccole cose, ma io ritengo che anche i piccoli gesti, soprattutto i piccoli gesti concreti, diventano un segno a cui guardare. Educare ad alcuni valori, se lo si fa in maniera teorica, ha un effetto, se lo si fa utilizzando esperienze concrete, rimane un segno. Vorrei fare dei semplicissimi esempi. Prima la signora mi diceva, la saluta il dottor Gavazzini. Il dottor Gavazzini sta facendo un progetto per la città di Milano che si chiama Milano Fuori Classe. Allora, educare i ragazzi al rispetto della città, a prendersi cura della città, un conto è dirlo teoricamente, un conto è partecipare a questo progetto che permette loro, per noi è solo una classe che lo può fare, però almeno quella classe fa un percorso, uscire nella città, intervenire per capire che cosa vuol dire prendersi cura delle cose, anche degli arredi della città, mettersi a pulire i muri che si sono sporcati e imbrattati, perché come diceva anche ancora prima il professore, anche la bellezza ha un significato e io imparo a rispettare la pulizia, l'ordine, io imparo a rispettarlo quando vedo qualcosa di bello, e se capisco e percepisco che l'ambiente in cui sono è brutto per me, mi crea disagio, che la porta rotta che c'è è una cosa spiacevole e invece la vedo aggiustare, ma non l'aggiusta qualcun altro, l'aggiusto io in prima persona, o pulisco io i muri imbrattati con le scritte in prima persona, la prossima volta penso due volte prima di fare una cosa che non è lecita e che va a rovinare qualcosa. Penso a Bruzzano, parlava prima il parroco, dell'alleanza che da anni si è costruita con l'associazione Aquilone che lavora a Bruzzano e che offre per esempio ad alcuni miei alunni in difficoltà la possibilità di continuare oppure integrare il percorso scolastico con l'alternanza scuola-lavoro e quindi la scuola-bottega. Ragazzi che non riuscirebbero a ottenere la licenza media perché pluriripetenti, perché in situazioni di disagio, perché in difficoltà, hanno l'opportunità di frequentare per alcuni giorni della settimana a scuola, per altri nella scuola bottega, dove c'è un percorso che è proprio calibrato sulle difficoltà anche di apprendimento dei ragazzi. E questi ragazzi magari sono solo due o tre nell'arco di un anno scolastico, ma questi due o tre ragazzi seguendo questo percorso riescono a ottenere l'esame di la licenza media e quindi la speranza per loro di inserirsi in una scuola superiore. E pensando all'oratorio di Afori, penso all'intervento che il Don Nazario, che è il responsabile dell'oratorio, fa all'interno della scuola, perché ha anche lì poche ore alla settimana, ma la possibilità di lavorare con i ragazzi insegnando religione. Ma poi da questo, da cosa nasce cosa? Nella scuola abbiamo aderito al progetto del banco alimentare, quindi abbiamo partecipato alla colletta del banco alimentare, ma poi è nato il desiderio, condiviso per esempio con gli insegnanti della scuola e con Don Nazario, di raccogliere del cibo da donare. E allora Don Nazario si è attivato con la Caritas parrocchiale. E anche questi sono piccoli gesti, ma sono gesti concreti che educano i ragazzi. E è inutile che io dica devi essere generoso, e lo dico in maniera astratta. Se invece i ragazzi vedono persone che nel loro agire, nel loro comportarsi, nel loro interagire con loro, danno degli esempi e loro stessi sono coinvolti direttamente, parlare di donare il cibo all'altro non è una cosa astratta. E non so, ci sono tantissime altre iniziative, vedete che sono cose o situazioni piccole che molto limitate, però indicano il desiderio e la volontà di creare esempi, anche di creare, di far percepire ai ragazzi che ci sono persone, adulti di varie provenienze, in varie situazioni, che si occupano e si preoccupano di loro, perché io rischio che questi ragazzi vivano anche realtà pur di aggregazione tra di loro, ma aggregazioni sbagliate, aggregazioni che portano alla perdita di tempo, che portano anche a compiere azioni che non sono del tutto nella norma. Avere invece l'idea che ci siano luoghi in cui sono accolti, e sono accolti per quelli che sono, senza essere discriminati, senza essere in qualche modo bollati, senza essere allontanati, può destare loro la fiducia e l'idea che gli adulti non siano dei loro nemici, ma che siano persone che li stanno accompagnando, li stanno aiutando.
Adesso ascoltandovi stava venendo in mente questo, che diciamo che per poter affrontare la sfida appunto del collaborare, del lavorare insieme, questo lo si può fare in diversi modi, no? Però vi piace proporre questa immagine, no? Cioè si possono utilizzare occhiali diversi, cioè gli sguardi sono molto diversi a seconda delle persone che guardano, o a seconda delle organizzazioni, delle istituzioni, delle cooperative, eccetera. E un paio di lenti che secondo me possono aiutare ad avere uno sguardo insieme e quindi di prendere in considerazione i bisogni delle persone, non solo quelli apparenti, le richieste che vengono inoltrate dalle persone che si rivolgono ai servizi, ma anche quei bisogni un pochino più nascosti, un pochino più latenti, che rimangono un po' lì, insomma, che devono essere scovati in qualche modo, no? E una, diciamo che se usiamo un po' questo tipo di lenti, di occhiali che vanno anche oltre, dobbiamo allora a quel punto avere anche il massimo della creatività. Cioè dobbiamo uscire, se concordato ovviamente anche con le istituzioni, per uscire un po' da alcuni schemi, no? Ma questo si sta già facendo anche a Milano stesso, già da qualche anno, nel senso che all'interno di una cornice di regole, di procedure che un minimo devono rimanere, come dicevamo prima, dobbiamo anche sperimentare cose nuove, no? E tra i mille esempi che si potrebbero fare, me ne vengono in mente un paio, che tra l'altro sono anche un po' collegate a quello che diceva prima la preside della scuola, nel senso che per collaborare in modo un po' innovativo, mettendoci anche della creatività personale di gruppo nei territori, e poi ognuno avrà sicuramente delle proprie esperienze, perché nei vari quartieri si prova di tutto a seconda della, no, di quello che esiste, quali sono i bisogni specifici o anche delle opportunità locali, no? L'esempio che porto è quello di mettere insieme utenze, tra virgolette utenze, comunque persone appartenenti a mondi molto diversi, no? Come il rapporto intergenerazionale, no? Tra le generazioni, appunto, tra bambini e anziani, no? O tra giovani e anziani, o tra adulti e anziani, ad esempio, no? Il rapporto intergenerazionale non passa solo tra i bambini e gli anziani, ma anche attraverso l'età adulta, insomma. Importante che i ragazzi escono dalle scuole. Quello che nel nostro piccolo, per esempio, abbiamo fatto è anche portare gli anziani nelle scuole. Si fa già da qualche anno, no? Si fanno da qualche anno le esperienze in cui gli anziani magari vanno a raccontare le proprie storie alle classi di bambini anche molto piccoli da scuola materna piuttosto che elementari, eccetera. E lo si può fare in diversi modi. Quello che abbiamo sperimentato è che è necessaria una continuità. È necessario che queste esperienze non diventino solo una bella occasione, però sporadica, no? Dove comunque ti porti a casa tante belle cose, sia i bambini che gli anziani, perché vivono una mezza giornata, insomma, in armonia, in allegria e magari anche con curiosità, no? Da parte dei bambini verso gli anziani e viceversa. Laddove però ci sono delle iniziative che si ripetono nel tempo, si crea allora una relazione che davvero fa abbassare anche un po' dei pregiudizi o degli stereotipi che magari sono anche negativi, no? Ci vuole però lo scambio, ci vuole reciprocità. E quindi l'esempio a cui sto pensando, mentre sto parlando, è quello in cui delle persone anziane accompagnate da volontari e o operatori, no? Vanno a mangiare in mensa con i bambini durante la scuola, durante l'anno, ripetutamente. Questo poi cosa vuol dire? Coinvolge tante sfere e tanti soggetti, perché apparentemente sembra una cosa rivolta più ai bambini e agli anziani, in realtà appunto vengono coinvolti ovviamente gli insegnanti, il pubblico, le istituzioni, vengono coinvolte anche le associazioni, perché vengono anche richiesti supporti dai volontari. Addirittura c'è un coinvolgimento indiretto anche del privato profit, perché il fatto che degli anziani vadano a mangiare in mensa con i bambini vuol dire che la società che porta il cibo a scuola, no? Al di là appunto dei giudizi sulla qualità del cibo, ma quello che portano deve essere adatto in quei giorni anche magari per persone anziane con alcune problematiche e difficoltà. Quindi stimola anche una serie di sensibilizzazioni, no? Che vanno anche al di là dello scopo principale, che può essere quello di creare delle occasioni appunto di scambio tra anziani e bambini. In realtà, appunto, ripeto, ci sono anche altre implicazioni, no? Un altro esempio che mi viene in mente, che riguarda anche sempre un po' il mondo della scuola, ma va anche oltre, che è quello di favorire delle occasioni di scambio anche tra culture diverse, oltre che tra generazioni. Penso a laboratori di cucina che si sono fatti così, in un modo un po' spontaneo, tra persone che venivano stimolate nel dire: ma tu cosa desideresti fare? Questa domanda viene stata rivolta a delle mamme straniere, ma anche degli anziani che già conoscevamo, e abbiamo detto: ma cosa vorreste fare appunto insieme? Allora qualcuno ha avuto l'idea di dire: vabbè, a me piace cucinare, vorrei fare un laboratorio di cucina, ok. Però il laboratorio di cucina in questo caso si è realizzato da un po' di anni, ma continua. Era un progetto che in teoria doveva durare solo 2-3 anni, va avanti da 5-6 anni, al di là anche diciamo, dei finanziamenti che magari all'inizio gli hanno permesso di fare questo tipo di sperimentazione, ma va avanti perché c'è un gruppo che ogni settimana di donne, di anziane e anziani, perché anche persone, diciamo, anche uomini, tanti amano cucinare, si incontrano e con la scusa di provare dei piatti dell'altra cultura, quindi magari le persone straniere imparano a cucinare per i propri figli che vogliono mangiare italiano, molti bambini tutto stranieri dicono alle mamme: no mamma, non mi fare quel piatto lì del nostro paese, fammi mangiare come gli altri miei compagnetti di scuola, per esempio, no? Allora hanno un obiettivo, lo stimolo è quello di imparare. Oppure, vabbè, qualche anziano, non tutti, sono curiosi, molti sono attaccati alle loro tradizioni, quindi dicono: vabbè, a me il couscous sì, piace fino a un certo punto, insomma, però qualcuno è anche curioso, però ovviamente l'obiettivo non è ultimo quello di imparare delle ricette nuove, ma quello di stare insieme. E la resistenza, la riluttanza che c'è anche tra persone adulte e anziane, pur magari anche teoricamente aperte, però poi di fronte al vicino di casa, alla vicina di casa straniera, c'è della diffidenza, no? Siccome poi lo scopo ultimo, anche comunque il filone conduttore di oggi, anche il tuo vicinato, appunto, no? Allora queste occasioni servono per, tanto che un risultato inatteso, ma che secondo me è più importante ancora di aver creato il gruppo, è che poi spontaneamente alcune di queste persone, di mamme e di nonne, tra virgolette, poi si sono ritrovate, si ritrovano anche al di là dell'attività settimanale, no? Si ritrovano e fanno delle cose insieme anche se non sono organizzate. E questo poi dà proprio un po' la speranza di dire: certo, bisogna anche accompagnare e stimolare questi processi, questi percorsi, però una volta che si sono un po' avviati, poi possono andare anche avanti da soli, insomma.
Sempre un po' su Bruzzano, dicevo, la realtà che ho trovato, per cui non incenso me, è quella di una realtà molto ricca. È presente, per esempio, le scuole, la biblioteca, la parrocchia, poi anche come Fondazione Aquilone, che è nata dalla parrocchia, il condominio solidale legato ad ACF, no? Quindi sono 8 famiglie, e Mizar, che è la comunità legata a Farsi Prossimo di malati psichici. Il quartiere, che è un po' chiuso perché c'è il Parco Nord, c'è la Comasina, c'è l'autostrada, no? Però questo è anche un po' nella realtà, è quello che ci troviamo e per cui facciamo parlare questa realtà. E quindi quello che, di cui avete parlato, no, è anche la dirigente scolastica che conosce e sul pezzo, ha raccontato già, ecco, un po' quello che che si può fare e che si fa. Provo a raccontare due cose o tre, no, prima ne era due, adesso ne faccio tre, poi ne faccio una alla fine, al terzo punto. Le tre cose che volevo dire sull'allargare la comunità di cura, no, contro il rischio, sono tre esperienze. Le prime due nascono, la prima è antica, nel senso che il tema delle case popolari è un tema, ahimè, molto 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 faticoso. Sui giornali Bruzzano c'è spesso, anche settimana scorsa hanno arrestato Paolo Pittella, che case popolari sono un problema, sia che siano della MM che sia che sia dell'ALER, no? Ho delle foto che fanno vedere i boxer di due piani, delle quattro torri di via Vincenzo da Sereno, già svuotati una volta dal comune, puliti, e sono tornati ancora lì. Da 35 anni, da quando ci sono queste torri, lì ci abitano delle suore in queste case. Prima erano tre, adesso è solamente una, che diventa però un luogo, un punto di riferimento. Sono le suore delle Poverelle, del Palazzolo, sono punto di riferimento per questa casa. Col tentativo, prima le prime suore avevano lo schedario in quaderno ad anelli con su tutti chi abita al 17° piano, nell'appartamento, ecco, chi abita, erano tutti schedati, ma nessuno si sentiva violato nella privacy, perché era un prendersi cura, ecco, un'attenzione. Quindi il primo punto credo che sia importante, no, per poter creare alleanze, oltre a quelle che ci sono già elencate, no? Quindi la scuola, le associazioni, no? Questo tentativo, no, di creare alleanza, che è una cosa molto difficile, tra chi abita lì. In questi anni sia qui in Barona con il consiglio pastorale, ma anche poi andando là, l'ho portato anche là, questa la visita di Natale, non più casa per casa, ma con l'invito a mettere insieme le famiglie che abitano in quel caseggiato. I cristiani che abitano lì sprivatizzino un po' la loro preghiera personale del Natale, no? E provino ad aprire la loro casa, la sala condominiale, e a invitarsi reciprocamente per conoscersi. Ah, ma questo lo facevamo quando abbiamo iniziato ad abitare qua, no? C'erano le feste di condominio, mangiavamo giù nel giardino. Va bene, ma dico, questa cosa, cioè, non è che deve finire perché finiscono i figli, no? Se tra cristiani c'è una speranza da raccontarci, proviamo a raccontarcela così, anche pregando, non in 5 minuti privatamente con col prete, ma in 40 minuti ci diamo un tempo di preghiera con calma e poi un tempo anche per restare insieme. Ecco, le suore in queste case hanno cercato, no, di creare queste alleanze, questa comunità pur provata, no? Perché comunque abitare in una casa popolare è una fortuna per tanti, ma per chi ci sta per un bisogno, per un desiderio, ma ci sta obbligato con dei vicini un po' rumorosi, diventa molto molto difficile. Quindi questo creare alleanza a partire da questo. Le altre due esperienze sono un allargare questa comunità non rancorosa a partire da una paura. Sotto le paure chiudono, abbiamo tentato, dopo i fatti del 2016 di Parigi, ci siamo accorti che la paura nostra degli attentati era anche la paura delle famiglie musulmane che abitavano lì. Allora, da questa paura vissuta sulla propria pelle e dalle famiglie musulmane per la loro pelle, perché andando al mercato si sentivano dire arriva l'ISIS, no? Allora abbiamo iniziato un cammino, è vero che sono magari cose, diciamo, straordinarie, però forse è anche un buon ordinario questo, no? Abbiamo cercato con un momento, diciamo, di chiamata fiaccolata di stima reciproca, la sera del 16 dicembre di ridirci che questa paura la sentivamo tutte e due, forse era possibile vincere questa paura o affrontarla affrontandola insieme, pur nella diversità di religione, di storia, eccetera. E questa cosa ci ha permesso di iniziare un cammino che continua, di incontri, di conoscenza. Abbiamo visto, il gruppo Cultura ha organizzato un cineforum, c'è dentro anche un film, Adesso dove andiamo, che racconta di questo paese libanese, per cui invito anche le famiglie musulmane a vederlo insieme, a discuterlo insieme, no? Piuttosto che finire la festa di Natale in oratorio, che abbiamo invitato anche loro, una festa di fine digiuno a cui abbiamo partecipato e l'abbiamo fatta in oratorio. Ecco, la paura non solamente chiude, allontana, ecco, ma la paura può essere anche un motivo per sentire che la paura è anche la tua. E la terza esperienza è quella così che ha un po' caratterizzato le nostre due estati, non la scorsa ma le precedenti due, più una terza nella parrocchia vicina, appunto da quella che è un'emergenza, quella dei profughi, l'opportunità di allargare una comunità che si prende cura. Perché la cosa bella di quelle due estati, di 40 giorni l'una impegnative, aiutate sicuramente dalla Casa della Carità che faceva da punto di riferimento nei confronti della prefettura, ecco, però con una presenza di 100-140 volontari che anche nei periodi più caldi, cioè dell'estate, non sono mai mancati. Dice, un'emergenza può essere appunto motivo per alzare mura, no? È invece diventata un'esperienza per ritrovarci, non solamente appartenenti alla comunità cristiana, ma molti di più, affrontare una paura, che era quella del quartiere, chissà cosa ci arriva, no? Con parole, fatti, non vis-à-vis, ma via Facebook, no? per cui gli si invitava a venire, a vedere, a guardarci in faccia, perché poi l'esperienza bella di questa paura legata all'emergenza era che quando guardi in faccia le persone le cose cambiano. Le cose cambiano. Quindi questi tre fatti, no? Allargare una comunità, allargare l'alleanza contro il rischio di comunità rancorose e comunità che si prendono cura. Stranamente appunto sono partite due esperienze dalla paura. Quindi la paura non sempre è motivo di... Occorre appunto, era la cosa bella dell'intervento di questa mattina, no? Quei tre passaggi che ci facevano fare speranza, cura ed educazione. Quindi questi tre sono un po' i passaggi che mi va di condividere.
E sono risuonate anche in questa parte una serie di espressioni, di parole, di stili che credono abbiano bisogno poi di essere ripresi. L'invito mio è sempre quello poi che questi convegni non siano soltanto un'occasione per dire ah che bello, ma che poi diventi azione quotidiana, diventi possibilità di ripresa di alcuni grossi temi poi nei nostri centri di ascolto. Condivido quanto diceva Anna rispetto al ruolo del politico, dell'amministrativo, di creare i contesti perché possano avvenire delle sinergie. Io credo che sia un ruolo che vada davvero preso molto molto bene, molto sul serio. Io lo dico a tutti gli amministratori che sono passati in questi anni al convegno di zona, ecco, e forse esprimo anche quanto sento a volte girando un po' nei centri di ascolto. A volte si ha un po' l'impressione che gli operatori che poi sono lì sul territorio, che sono lì nel centro di ascolto, che aprono la porta sia fisica che del cuore alla gente, poi non trovino ambito dove poter essere ascoltati anche da parte di chi amministra. Io credo che un'attenzione quando creiamo sinergie o tavoli o contesti, di ricordarci che la Caritas, che i centri di ascolto sono una risorsa straordinaria sul territorio. Hanno una capacità di ascolto altissima e non solo, hanno anche informazioni serie, profonde, che possono essere condivise. Ecco, io anch'io credo che a volte siano un po' ascoltato poco. E io l'ho detto a tutti gli amministratori che sono passati in questi anni nei nostri lavori sul welfare, sul lavoro, lo dico anche a te. Ricordiamoci che le cellule, magari è più facile interloquire con Caritas negli alti livelli, che è giusto che sia così, però ci sono anche quelli che poi sono lì, sulla porta, e a volte ascoltare queste persone qui credo che aiuti anche a amministrare meglio, in modo complessivo. Ecco, questo mi sentivo proprio di aggiungerlo un po' ai ragionamenti che stiamo facendo. Il tempo corre dietro. C'è un'ultima cosa che vorrei che sintetizzassimo, e che è il sogno di speranza. Quale sogno avete rispetto alla possibilità, alla speranza che l'amministrazione, che la scuola, che il terzo settore, che la parrocchia possa generare questo stile di accoglienza, questo stile di pratiche buone, questo stile di cura della persona. Ecco, vi chiederei proprio un messaggio finale di dire quale speranza.
È fregato. Va bene. No, l'intervento iniziale, quando diceva sullo sperare, diceva ricercare dei segni di bene. Io mi ero già segnato, perché è un po' la cosa che mi piace anche incontrando le famiglie, e quindi io lo chiamo così: cercare fatti di congelo. Nella gente, io lo faccio quando incontro le famiglie che vengono per il battesimo, per un funerale, per il matrimonio, dico prova, cioè, ti invito a cercare e a riconoscere quello che vivi, fatti di Vangelo. Se non conoscono il Vangelo, glielo provo a raccontare io, no? E guarda, in questa cosa qua che stai vivendo, c'è il Vangelo, è Vangelo questo. Ti manca una sola cosa, appunto. bisognerebbe riconoscermi come il Signore della tua vita. Però ecco, quindi io la cosa che direi, la cosa che porto dentro e che cerchiamo come comunità, no? Anche incontrando le famiglie del catechismo, l'oratorio, nel lavoro con le tante realtà belle che li abitano, questa cosa qui, ed è la speranza che opera, perché dopo dico il Signore ha seminato grandemente, no? Il bene dentro ogni suo figlio. No? Quindi, l'invito è cercare fatti di Vangelo.
È difficilissima questa cosa, però in due parole, ma davvero molto brevemente, il mio sogno, il desiderio è quello di riuscire insieme a creare un sistema che vada oltre alle sperimentazioni, alle progettazioni singole, ma un sistema proprio come modello, come organizzazione tra pubblico, privato e le persone che poi sono anche destinatari dei vari interventi, che insieme si possa creare una comunità viva e partecipata, a partire, come dicevo prima, dalla anche scovare le situazioni un po' più nascoste. Cioè il mio sogno più grande è che si possa andare sempre di più, in modo però, dicevo, organizzato e sistematizzato, anche le situazioni di fragilità di tutte le fasce delle persone, insomma, perché è difficile che alcune situazioni vengano a conoscenza dei servizi. Gli assistenti sociali, io ho lavorato anche nel pubblico e ho incontrato bravissimi colleghi, però è difficile che il servizio vada in casa, no? E l'assistente sociale faccia le visite domiciliari, eccetera. Però insieme a volontari, gli operatori delle cooperative o con un nuovo approccio magari anche del servizio sociale, appunto, dobbiamo avere in mente questo, che non dobbiamo aspettare che arrivano le richieste e i bisogni, ma andiamo a cercarli noi. Con ovviamente pensare poi a delle risposte, no? Delle risposte, che l'altro pezzo di sogno, per chiudere, è che oltre ad andare incontro alle fragilità, che è la prima nostra missione, credo di tutti, però andare anche incontro quei bisogni della vita quotidiana, anche i bisogni normali, no? Io sono un papà, un giovane papà, e mi rendo conto adesso ancora di più che ci sono delle cose che se non faccio insieme ad altri, vivo proprio una solitudine anche come famiglia. Quindi, e ci sono anche tante belle esperienze adesso di auto-organizzazione anche nei condomini, nei vari quartieri, sia più popolari che meno popolari, no? Anche quelli tra virgolette un pochino più ambienti, insomma, ma anche lì ci sono dei bisogni che però se non vengono affrontati appunto in modo un pochino più collettivo, rischiamo di lasciare quelle persone un po' da sole, che da situazioni molto apparentemente anche normali, banali, poi possono invece sfociare in disagio se non vengono poi appunto affrontate.
Anch'io brevissima, per me che vivo da presso del mondo della scuola, non lasciarsi rubare la speranza, come dice Papa Francesco, è indispensabile, secondo me, due cose. La prima, non operare da soli, non ritenersi, non vivere la solitudine o non cercare la solitudine, ma cercare nuove alleanze e continue alleanze positive, e credere comunque che la scuola è un valore che può trasmettere, che trasmette tanti valori ai ragazzi, che li accoglie e che li educa. Poi permettetemi una riflessione che è assolutamente personale, che facevo proprio stamattina prima di venire qua. Chi vive l'esperienza della Chiesa, per vivere l'esperienza della Chiesa nell'agire quotidiano, per accogliere l'altro, per prendersi cura dell'altra persona, bisogna, almeno io penso sempre a questo fatto, che il mio agire è una diretta conseguenza di un'esperienza che in prima persona io faccio, cioè l'esperienza di essere accolto e abbracciato dalla misericordia del Padre. Perché io per prima mi sento accolta al di là dei miei limiti e delle mie debolezze, e allora mi dico come posso dimenticare e come posso pensare che questo non sia anche un desiderio delle altre persone che mi stanno intorno.
Io ho non tanto un sogno quanto un impegno, e spero che sia un impegno condiviso da tanti, perché vorrei riuscire a lavorare quotidianamente perché si torni ad assumersi ciascuno delle responsabilità, dal primo operatore dell'anagrafe fino all'assessore dei servizi civici, fino al ministro della semplificazione. Ciascuno la propria, senza pensare che sia di altri la responsabilità di cambiare le cose. Mazzolari diceva: ci impegniamo noi e non gli altri. Ecco, riprendere da lì, perché io credo che sia necessario che ciascuno faccia la sua parte senza tirarsi indietro. Quindi io affronterò le mie e chiederò a ciascuno di affrontare le proprie, anche perché quando questo avviene le città, le comunità, i contesti diventano organismi vivi e non c'è nessuno che viene trascinato o fa zavorra o sta fuori, ma si partecipa tutti insieme, ciascuno per la propria parte. Assumersi la responsabilità significa però assumersi anche il rischio che la responsabilità comporta. Oggi troppo spesso c'è un allontanamento di tutto, perché se non assumo responsabilità diminuisco anche i rischi, col risultato però che spesso non faccio nulla. Ecco, io credo che, siccome, adesso vi do magari una cosa un po' forte ma la penso profondamente, siccome la politica è lo specchio del paese e il paese è uno specchio della politica, non sappiamo chi è immagine di chi, se vogliamo che il nostro paese torni a essere un paese di cui andare orgogliosi, dobbiamo chiedere a chi fa politica di essere alla nostra altezza e noi essere all'altezza della politica che vogliamo. Credo che questa reciprocità e questo impegno per ciascuno sia di fondamentale importanza, altrimenti quello che è il fondamento del prenderci cura gli uni degli altri, di chiedere a qualcuno di essere garante perché questo percorso di cura e di responsabilità sia reale, non ha le basi per crescere. Ecco, io credo che questo impegno, a partire dal singolo, chi fa bene il suo mestiere dà un messaggio politico importante, chi lo fa con onestà, con competenza, con dedizione, mettendoci il cuore e assumendosi la responsabilità, che faccia l'insegnante, il sacerdote, l'assistente sociale, che sia temporaneamente in politica, ma chi fa il lattaio, il barista, il notaio, l'avvocato, qualunque sia l'esperienza che stai vivendo, quella sia l'esperienza nella quale ti prendi cura e fai il meglio di te. Io credo che questo faccia molto la differenza, e se la nostra città in questo momento viene percepita come una città che è una comunità di persone che in sinergia contribuisce al suo futuro, non è perché c'è una classe politica meravigliosa, e lo dico avendo l'ambizione di farne parte, ma perché c'è una corrispondenza che dà a noi il senso di responsabilità di essere all'altezza di una comunità che sta facendo la sua parte. Perché per quanto siano negative talvolta le immagini che vengono dipinte, in realtà ci sono moltissime esperienze di bene che stanno crescendo, una comunità di persone che si occupa e si preoccupa di mettere al centro le cose importanti e che fa la differenza. Non avremmo mai affrontato l'esperienza dell'accoglienza dei profughi se non ci fosse stata una comunità di persone che in sintonia con le amministrazioni ci avesse permesso allora di affrontare questo percorso. Ecco, io credo che questa reciprocità dobbiamo avere l'ambizione di costruirla a partire dalla vita quotidiana e dalle responsabilità di ciascuno. Questo può aiutare tutti noi a trasformare un ottimismo che non ha magari il fondamento invece nella consapevolezza che insieme abbiamo anche forse un po' il dovere di trasformare quello che è l'esperienza di ciascuno nell'esperienza positiva per tutti.
Tutti gli anni poi mi viene sempre il dubbio che sarebbe bello aprire adesso un bel dibattito. Se abbiamo tempo di stare qui fino alle 4, io no, al di là delle battute, ecco, credo che abbiamo ascoltato molto questa mattina, sia una parte di pensiero che ci aiuta poi a rielaborare sia una vita, perché io credo che poi quello che vuole essere rappresentato sulle tavole rotonde è la vita, l'esperienza di tutti i giorni. Ecco, io vi chiederei di rimanere ancora un attimo, chiedo a Luciano di aiutarci a così fare chiusura di questa mattinata, anche se io dico sempre fare apertura, perché se lasciamo che le cose sentite cadano non andiamo da nessuna parte, se invece le raccogliamo come sfida credo che possano aiutarci poi nei prossimi giorni e nei prossimi anni.